Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
Scrittore, giornalista, sceneggiatore e docente, Domenico Starnone è il protagonista della puntata di oggi di Festival d'autore. Buongiorno, ben ritrovati da parte mia, Sandra Sain. Difficile non aver incrociato almeno una volta la firma di Domenico Starnone. Questa infatti è comparsa su giornali come Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Manifesto, sulla rivista Internazionale. I suoi romanzi sono stati apprezzatissimi, con Via Gemito nel 2001 ha vinto il premio Strega, Lacci è diventato uno spettacolo teatrale, altri si sono trasformati in film come La Scuola di Daniele Lucchetti, Denti di Gabriele Salvatores, Auguri professore di Riccardo Milani. E poi, negli ultimi anni, insieme alla moglie Anita Raia, è stato più volte indicato come possibile identità nascosta di Elena Ferrante. Domenico Starnone è stato ospite di Sconfinare Festival a Bellinzona lo scorso 13 ottobre per un intenso scambio con Gianluigi Simonetti, docente di letteratura all'Università di Losanna. Al cuore della loro conversazione l'ultimo libro dal titolo Il vecchio al mare, pubblicato da Einaudi. Sornione, disincantato e teneramente goliardico, Starnone inserisce elementi autobiografici nella storia di un anziano che, durante una vacanza al mare, cerca di recuperare memoria del rapporto primigenio, quello con la madre. Un modo per riavvicinarsi alle origini, più ci si avvicina alla fine, e cercare così, in qualche modo, di rinascere. Seguiamo quindi Gianluigi Simonetti con Domenico Starnone, e buon ascolto.
Domenico Starnone è uno scrittore che, come pochi altri in Italia, ha creato un universo narrativo in realtà molto compatto, molto coerente. I suoi lettori lo sanno, insomma, ci sono evoluzioni in questo universo narrativo, ci sono variazioni sul tema, ci sono personaggi anche ricorrenti, ci sono naturalmente stili che cambiano, ma anche invece delle costanti stilistiche. Insomma, è un universo completo, forse, ecco, io direi con due grandi scelte di fondo. Ci sono alcuni romanzi più brevi, più densi, proprio io li chiamo un po' orologeria, con meno buchi, dei meccanismi perfetti narrativi, non so, Lacci per esempio, Confidenza, Scherzetto, e poi romanzi invece più aperti alle digressioni, alle divagazioni, magari più lunghi, ma anche non necessariamente, come appunto Via Gemito, che mi pare abbia segnato, insomma, uno spartiacque nella sua carriera, e forse anche l'ultimo, di cui anche parleremo un po' di più oggi, Il vecchio al mare, che tra l'altro ha forti connessioni con Via Gemito e che secondo me appartiene un po' a questa sua tendenza, insomma, più digressiva, più una città con crateri, l'aveva definita in una sua pagina Starnone stesso, questo suo modo di costruire in questi casi il racconto. In comune a questi due modi di scrivere principali, che mi pare lo caratterizzino, c'è però sempre una grande tensione narrativa, un po' perché a volte ci sono anche elementi di genere. Domenico è molto bravo a utilizzare i meccanismi del giallo, a volte dell'horror, sa creare una tensione narrativa, poi spesso questa tensione volutamente si sfarina su se stessa, perché è un romanziere, poi non un romanziere di genere, non uno scrittore di genere, ma un romanziere, come molti romanzieri credo sia molto attratto dallo sfarinarsi delle illusioni, insomma, quindi creare illusioni però anche poi farle crollare. Queste mi sembrano alcune sue caratteristiche di fondo. Ecco, delimitato così molto sinteticamente quello che mi pare il suo territorio narrativo, poi magari lui ci dirà se è giusto o sbagliato, se ci sono altre cose importanti da aggiungere. Delimitato il territorio, però, come ci chiede il festival che ci ospita, si tratta di sconfinare da questo territorio. E il primo confine, secondo me, in cui ci si imbatte leggendo i libri di Starnone è quello che separa la verità dalla bugia. Va di moda dire la fiction dalla non fiction, ma io credo che possiamo parlare proprio di verità e bugie. È uno sconfinamento classico del romanzo, non ce lo siamo inventati oggi, però è uno sconfinamento particolarmente importante nella letteratura che si scrive oggi, e da questo punto di vista Domenico Starnone lo frequenta da tempi non sospetti, cioè da prima che diventasse una tendenza molto corposa della contemporaneità. Insomma, nei libri di Starnone, Domenico, c'è spesso qualcuno che sembra somigliarti, anche se magari non è il tuo nome, anche il vecchio mare, anche il vecchio al mare, è un lapsus che capiterà spesso, anche il vecchio al mare registra insomma una possibile sovrapposizione fra il personaggio e l'autore. Poi vabbè, c'è la copertina Einaudi di Via Gemito, in cui addirittura c'è un dipinto in cui tu sei ritratto, e insomma è una scelta parlante. Il dipinto è di Federico Starnone, tuo padre, ferroviere, pittore di grande talento. In tutti i tuoi libri c'è un'impressione di realtà e evidentemente qualcosa di inventato. E proprio questo pittore ferroviere centrale in Via Gemito, cioè il narratore lo definisce, suo figlio, lo definisce un bugiardo. E mi pare che bugia sia una parola chiave della tua narrativa, cioè la tentazione della realtà, della verità, ma anche la tentazione di inventarsela secondo i nostri desideri, appunto, che è un po' l'accusa che il narratore di Via Gemito muove fin dalla prima pagina al padre.
Buonasera, io sono felicissimo di stare qui con tanto bel pubblico, spero di non annoiarvi, sono stato definito grandissimo, è una benevola, molto benevola esagerazione. Probabilmente sono tra gli scrittori italiani semplicemente il più alto. Allora, il tema che solleva Simonetti. Io farei una distinzione tra verità e realtà. Comunque ho provato sempre a farla fin dall'inizio, fin dai tempi dei testi sulla scuola. Distinzione che per me è essenziale per capire innanzitutto quello che faccio. C'è un brano di Svevo, credo, in un pezzo di diario, credo, in cui lui dice: il problema di fondo è sicuramente convincere i lettori che quello che stiamo scrivendo è vero, ma per scrivere, tirare avanti per un cospicuo numero di pagine, fondamentale è che noi stessi, mentre scriviamo, pensiamo che sia vero. Ora, per convincersi che quello che si fa è vero, secondo me il modo migliore è partire da alcuni dati veri, tra virgolette, della propria biografia. Allora, se io metto, come nell'ultima edizione di Via Gemito, in copertina un quadro vero di mio padre, che raffigura un me di 10 anni, quello sicuramente avvalora che tutto ciò che c'è scritto in Via Gemito è vero. È, diciamo così, un sostegno innanzitutto a me stesso per avere un effetto di verità. Se poi andiamo al quadro di mio padre e io guardo il me stesso che è nel quadro raffigurato a 10 anni, vi posso assicurare che non mi riconosco minimamente. Mio padre stesso naturalmente mi ha idealizzato, mi ha fatto un ragazzino di 10 anni robusto, ben piazzato, mentre invece ero esile e piuttosto con l'aria dello scimunito già verso i 10 anni. Questo per dire cosa? Per dire che da un lato c'è il problema dell'impressione di verità che deve arrivare al pubblico, perché sennò il pubblico si dice: perché devo leggere una cosa in cui tutto non sta in piedi? Dall'altro lato deve partire innanzitutto da noi stessi. Scrivere, e scrivere diciamo sul serio, tra virgolette, che significa che cioè scrivere è la vostra vita, è una cosa a cui tenete, e scrivere è impegnativo, è faticoso. E diventa piacevolissimo nel momento in cui il congegno della scrittura si avvia e voi stessi ci precipitate dentro e scrivete anche per ore e non sapete a un certo punto bene se quello che sta accadendo realmente o è semplicemente un effetto di scrittura. Nei miei libri quindi ci sono dei dati di verità. Dicevo, la realtà è una cosa più complessa perché la realtà è proprio ostile, secondo me. Nella pagina la realtà fa una fatica enorme ad entrare e ne entra sempre pochina, mentre invece entra nella pagina questa impressione di vero. questa impressione di vero, e c'entra quando la pagina riesce. Quando facevo l'insegnante e cominciai a scrivere del tutto casualmente una rubrica sul quotidiano Il Manifesto sull'esperienza scolastica, beh, già alla seconda puntata della rubrica arrivavano lettere che dicevano: chi è questo Domenico Starnone, visto che quello che abbiamo letto nella rubrica di questa settimana è successo identico qui a Canicattì. Va bene? Che significava è successo identico? Significava che io prendevo alcuni elementi che conoscevo bene del fare scuola, li trasformavo in dati che permettevano che anche le parti inventate sembrassero vere. In seguito, quando mi hanno chiesto: ma lei ha mai scritto un romanzo? Io ho detto: no, non credo di aver scritto romanzi, credo di aver scritto dei racconti lunghi. Forse l'unico romanzo che ho scritto è Ex Cattedra, perché le cose di Ex Cattedra sembrano vere e nella sostanza sono inventate. All'epoca tutti credevano che le cose che io raccontavo accadevano realmente nelle mie classi. E naturalmente non era vero, non era vero. Io mi servivo da un lato di dati che conoscevo bene e dall'altro di invenzioni che sintetizzavano quella che secondo me era nel 1985 la condizione dell'insegnamento nelle scuole italiane. E il fatto che ci si riconoscesse in quelle cose, dalle Alpi fino alla Sicilia, era un effetto di verità della scrittura.
Sentendoti parlare di verità e distinguere tra verità e realtà, mi è venuto in mente un aneddoto vero, risalente a una quindicina di anni fa. Un giovane scrittore si era rivolto a uno scrittore più anziano, esperto in quel genere che si chiama autofiction, in cui cioè c'è una parte di autobiografia che sembra vera e delle cose decisamente inventate. Questo giovane scrittore si era rivolto a questo scrittore più anziano dicendogli: guarda, io vorrei fare anch'io un'autofiction, ma vorrei metterci solo cose reali, quindi fare una cosa radicale in cui ci sia solo realtà. Questa cosa poi l'ha fatta in un libro in cui raccontava la storia vera del modo in cui il protagonista, che ha lo stesso nome dell'autore, lascia la moglie per cominciare una relazione con un'altra donna. Il libro è uscito, le due donne in questione non l'hanno presa tanto bene, ma soprattutto hanno accusato questo scrittore di aver detto le cose non vere. Non è andata assolutamente così come tu scrivi. Ecco, questo mi sembra interessante a proposito di verità e realtà. A proposito invece di coppie, allora, Federì di Via Gemito può essere forse un modello di quest'arte di inventare su base di verità, però c'è anche l'altro elemento della coppia memorabile, altrettanto memorabile, che è la moglie, Rosa Rusinè. E anche quello mi pare un modello della tua scrittura, in un modo diverso. Rosa è una sarta ed è molto brava a mettere insieme i pezzi di stoffa per costruire vestiti. Mi pare che sia stata anche lei un modello di grazia, un modello di bellezza, ma anche un modello di artigianato letterario per te, che spiega una parte del tuo stile. Tra l'altro è qualcosa che mi ricorda anche Céline aveva una madre merlettaia e Céline dichiarava esplicitamente, insomma, di dovere gran parte del suo talento narrativo all'osservazione della madre al lavoro.
Sì, sì, sì. Quello che io sono, ma in genere quello che siamo, volenti o nolenti, è un effetto dell'ambiente familiare in cui siamo cresciuti. Dico volenti o nolenti perché, per esempio, nel mio caso, e ormai ho 82 anni e quindi non c'è nessuna possibilità di venirne fuori, quello che sono resto, specialmente nel mio caso, pur provando un'enorme stima per mio padre, faccio sempre fatica ad ammettere che in realtà buona parte di me dipende da ciò che era mio padre, mentre invece appena mi dicono che un po' delle cose che ho fatto derivano da mia madre, io sono entusiasta. Su questa cosa naturalmente bisognerebbe interrogarsi, ma ormai è troppo tardi. Diciamo che io sono stato un ragazzino, 7, 8, 9, 10 anni, che è cresciuto in un ambiente Questo ve lo dico semplicemente per sottolineare come gli ambienti, c'è poco da fare, vi formano. Poi ci si ribella, si diventa altro, eccetera, ma gli ambienti pesano, pesano. Bene, io in quell'età sono vissuto tra mio padre che arrabbiatissimo tornava dal lavoro delle ferrovie e si andava subito a rintanare, badate bene, in camera da pranzo, l'appartamento era di 2 stanze e cucina, andava in camera da pranzo e si metteva immediatamente a dipingere, perché era la sua passione assoluta e aveva un talento notevole, cioè delle qualità realmente da spendere che poi nell'arco della sua vita ha speso. Dall'altro lato, in cucina, c'era mia madre che faceva lavoro a domicilio e quindi tagliava stoffe, faceva per un lungo periodo di tempo camicette, questo era il vocabolo che si usava per casa, aveva 2 lavoranti, tra l'altro la cosa strepitosa per un maschietto è che uno era bionda e l'altra bruna, quindi avendo queste 2 ragazzine che avevano 15-16 anni in casa, una bionda e una bruna che lavoravano, e io stesso venivo istruito da mia madre a collaborare imbastendo. Sapete che cos'è l'imbastitura? Passare, cioè il filo, eccetera. E poi c'era la macchina da cucire, e c'era il gesso da sarta, e c'era il ditale, e c'erano le paillette, cioè delle cose meravigliose da vedere, luccicanti, e insomma. E questo tagliare, cucire, il modello di carta e poi la stoffa. E poi le clienti che arrivavano a casa e si provavano i vestiti e io assistevo alle prove di questi vestiti, certe volte, non sempre. Insomma, tutto questo insieme probabilmente confluisce in quello che dice Pierluigi, cioè questo mettere insieme, questo far venire un vestito, una cosa che sembra un corpo e che poi aderisce a un corpo e diventa vivo sui corpi vivi, beh, tutto questo ha a che fare con lo scrivere, con la scrittura, eccetera, la cui forza, la cui energia dipende da come quei piccoli caratteri neri uno dietro l'altro si staccano dalla pagina e diventano corpi che si muovono e che hanno una loro energia finché il lettore ci tiene gli occhi sopra.
Tua madre tagliava camicette. Il protagonista di Il vecchio al mare a un certo punto dice: la vita di una camicetta verde è appassionante. Non si chiama Domenico Starnone, però insomma mi sembra un'associazione interessante, anche perché in questo ultimo libro in particolare tuo, mi pare che Rosa, insomma, questa figura di giovane madre, giovane perché rievocata nel passato, nella sua gioventù, è anche un modello non solo di creatività, è anche, diciamo, di artigianato letterario, ma è anche un modello di desiderio. Nel senso che ne è in qualche modo il motore indirettamente. Nel romanzo il vecchio protagonista affitta una casa al mare, un po' fuori stagione, e conosce in questa località balneare dove si trova una giovane commessa di un negozio di abbigliamento, di una boutique. E molto presto la sua attività preferita consiste nel far provare a questa giovane commessa, in misterioso rapporto con la madre della gioventù, dei vestiti che poi lui comprerà e che hanno addosso a lei nelle prove, prove anche collettive, perché insomma si raduna una piccola platea di interessati, il potere di rievocare il ricordo della madre. Oltre a questo, che già insomma mi sembra interessante, c'è un altro aspetto, cioè nel ricordo del figlio la madre è anche qualcuno che ha amato nella sofferenza, nel martirio, e qui c'è magari l'ombra anche di quel rapporto di via gemito, cioè un rapporto con un marito molto geloso, e quindi un amore però anche insomma che è stato fatto anche di sofferenza. Sta di fatto che Rosa ha un santo preferito. Questo santo è San Ciro, e questo San Ciro è un martire martirizzato nell'olio bollente. E lo stesso vecchio al mare che prima ci aveva detto che la camicetta verde è appassionante ci dice anche: per tutta la vita ho creduto che senza pece bollente non si gioisce mai come si deve. Insomma, mi pare che sia stato un modello non solo di creatività ma anche proprio di modo in cui si vive e si desidera.
Pierluigi ama questa frase, l'amo anch'io. Senza pece bollente non si gode mai abbastanza. Cioè, in parole povere, il desiderio, il bisogno dell'altro e dall'altro lato l'impossibilità di proiettarsi nell'altro e conoscerlo fino in fondo e diventare l'altro, beh, quella è una cosa che da un lato genera passioni violentissime. Non parlo solo di sesso, di amore o di altre cose che hanno a che fare con il desiderio sessuale, parlo del desiderio in generale, di questo bisogno dell'altro, che sia un oggetto, che sia una persona, che sia semplicemente un corpo che ha dentro energia vitale. Questo desiderare è sempre accompagnato da uno sforzo che genera insieme a piacere sofferenza e anche per molti aspetti delusione. In questo senso, nella pece bollente si prova masochisticamente piacere. Detto questo, a occhio e croce, perché accade questa cosa? Il desiderio è una spinta molto violenta. Questo non lo dico come conoscitore di chissà cosa, ve lo dico semplicemente come narratore. È una spinta molto violenta, certe volte addirittura cattiva. Questa spinta parte dal corpo, naturalmente, ma è destinata sempre a urtare contro altri corpi nel tentativo di conoscerli. Ma la spinta non deriva quasi mai dal corpo specifico preso in considerazione. Deriva cioè da qualcosa che è dentro di noi, che è alla base del desiderio, ma che non è il desiderio stesso e non è l'oggetto desiderato. Tant'è vero che succede spessissimo che quando il desiderio passa e quando il desiderio si realizza, subentra la delusione. Era proprio questo che volevamo, era proprio questo che cercavamo. Cioè, in parole povere, resta dentro di noi una specie di griglia che ha sicuramente generato la spinta, ma che non combacia né con la spinta né con l'oggetto desiderato. Il che dà un senso di perdita che ha generato la gran parte della letteratura negli ultimi 5.000 anni. Il desiderio che monta e poi una specie di improvviso grollo finale. Il finale dei Promessi Sposi. Lucia viene portata nel Bergamasco, i signori del Bergamasco, i contadini locali dicono: ma è possibile che Renzo abbia buttato tutto questo tempo e questi sforzi per una così? La magnifica Natascia di Tolstoi, che nella parte finale non è più la magnifica Natascia ma è una signora ingrassata, eccetera. Oppure Madame Arnoux alla fine dell'Educazione sentimentale. Vi dico dei libri, non mi gridate spoiler, perché ma alla fine dell'Educazione sentimentale, ecco, lì il desiderio non si è realizzato e quindi l'oggetto del desiderio dovrebbe essere rimasto vivo e pieno, e non è così. È così, è semplicemente che il desiderio è rimasto fuori della realizzazione. Ma di fatto Friedrich Moreau quasi si ritrae nell'ultimo incontro e guarda un po' perplessa Madame Arnoux, che si taglia una ciocca di capelli bianchi e gliela dà come una fanciulla di 30-40 anni prima. Insomma, i romanzi girano intorno a questo problema del desiderare tutti, e arrivano sempre, quando sono romanzi veri, arrivano sempre a un momento in cui qualcosa si rompe nel congegno desiderante E ciò che si rompe, ciò che si testimonia è semplicemente che l'altro è irraggiungibile, inconoscibile. Proust su questo non ammette, non si discute neanche. Cioè la donna desiderata non è conoscibile, è inconoscibile.
Però nel frattempo ci siamo bruciati con la pece, nell'attesa di arrivare, diciamo, a questa verità. Prima di arrivare alla domanda che dà il titolo a questo incontro, volevo leggere mezza pagina, prendendo proprio spunto da queste scene a cui accennavo prima. C'è questa giovane commessa, Lou, sta provando i vestiti sotto gli occhi del narratore e del piccolo pubblico femminile che si è formato attorno a questo spettacolo. Dago questa mezza pagina, poi ti faccio una domanda più specifica su quello che in questo romanzo in particolare è un vero e proprio feticismo dei vestiti. Ho avvertito con violenza l'odore vitalissimo di quel vestirsi e svestirsi, modellarsi e rimodellarsi, e l'ho riconosciuto. Era lo stesso delle clienti di mia madre, quando 70 anni fa venivano a provare abiti appena imbastiti. Era lo stesso di Rosa, quando si misurava un vestito che stava cucendo per sé. Questo odore avvolgente di tessuto nuovo, intriso di compiacimento, di allegria e di angoscia, perché la vita scivola via e si assottiglia, il corpo cambia, si guasta. L'odore si spandeva, mi sono ricordato, per tutta la piccola casa della mia infanzia, due camere e cucina. Mia madre faceva i lavori di sarta accanto al focolare, non c'erano altri spazi a disposizione. Il tavolo su cui tagliava stoffe tra spiglie, gesso, editali e bottone, spagnolette di svariati colori, era quello che poi andava sgomberato per mangiare, un quadrato posto a ridosso dei fornelli, a un passo dall'angolo dove lei, con un movimento brusco, si rintanava per pigiare d'urgenza, ingobbita sul pedale della macchina da cucire. Lì ci serviva anche i pranzi e le cene, ma per quanto cucinasse, oltre che cucire, non ho memoria olfattiva di sughi e intingoli. È prevalso negli anni l'odore di stoffa e sovreccitazione che dalla cucina si allungava fino alla stanza dove dormivo con i miei fratelli e che era anche di giorno la stanza in cui le clienti venivano a provarsi vestiti in lavorazione. È stato al seguito di quell'odore che di colpo, lì nel negozio di Evelina, è apparsa Rosa. È molto particolare, credo, questo rilievo non solo tattile, non solo visivo, ma proprio olfattivo, no? Che ha in questa scena il vestirsi e lo svestirsi e lo spessore poi mnemonico e temporale che sviluppa fino all'apparizione di Rosa. Questa è una cosa che Rosa la conosciamo anche in altri romanzi di Stallone, però questo tipo di epifania, di apparizione di Rosa con questa evocazione così sensoriale, complessa, questo mi pare una cosa che viene da qui, da questo romanzo.
Sì, temo che questa sia una cosa della vecchiaia. Cioè, finché si è giovani si colgono le cose che immediatamente ci investono, mentre invece la vecchiaia, che è tempo ultimo, è un presente zeppo di passato che però non produce più futuro, è desiderio di vita che non ha più tempo di realizzarsi e quindi è come se urtasse contro qualcosa l'assenza di futuro e tornasse indietro e quindi finisse dentro il passato e avesse soltanto la possibilità di studiarlo quel passato, metterci sempre più dentro lo sguardo e renderlo anche sempre più vivo per cavarne racconto. Quindi è probabile che questo tema dell'olfatto derivi da lì. Ecco, qui per esempio c'è la classica scena d'infanzia, qui c'è il nome vero di mia madre, che in altri libri è invece continuamente storpiato, è Rusinè, che è il modo dialettale di dire Rosinella. Va bene? E qui c'è proprio il nome vero, come se uno volesse fissare la donna vera, la persona vera che ha popolato l'infanzia. Però anche lì siamo di fronte a invenzione, siamo di fronte a immaginazione. Ed è possibile cavar fuori questo odore proprio perché stiamo lavorando di immaginazione. Se volessimo fare un lavoro, diciamo così, storico, biografico, autobiografico, con il patto necessario dell'autobiografia, badate che vi sto raccontando la verità, questa cosa non si potrebbe fare. Questo effetto non lo si potrebbe ottenere. I ricordi sono racconti che noi ci facciamo. La memoria è lampo. È lampo più o meno al limite del percettibile. Se voi leggete un racconto d'infanzia e vedete che vi si racconta minutamente che cosa pensava e ricordava un bambino di 6, 7 anni, 8 anni, beh, siete sicuri di essere di fronte a un romanzo, perché è impossibile ricostruire così minutamente la memoria di un bambino di 6, 7 anni. Vi faccio un esempio che faccio di solito. Se io metto insieme 1948, madre incinta, padre pittore che disegna una cicogna per dire che sta per arrivare il terzo fratellino, e poi ci metto segnali di parto, è una signora che esce con delle lenzuola da una porta chiusa dove ci sono state urla, beh, voi qui avete lampi di memoria, lampi di memoria. Se io invece vi dico, nel 1948 avevo 5 anni, mio fratello ne aveva 2. Nostro padre, che era un grande artista, decise di dirci come nascono i bambini e ci disegnò una splendida cicogna. E quella cicogna era meravigliosa. E poi una mattina io e mio fratello, alle 5 del mattino, ci siamo svegliati. Vedete i dettagli, le 5 del mattino, e c'erano delle urla terribili di nostra madre. E siamo usciti in corridoio, col batticuore, spaventati. E poi le urla sono finite. E la porta, in fondo al corridoio, la porta della camera da letto dei nostri genitori, si è aperta. Ed è comparsa una signora con delle lenzuola bianche, sporche di sangue. E ci ha visto, e noi eravamo spaventati, e la signora è sembrata più spaventata di noi a vederci, e ci ha detto: non vi preoccupate, non vi preoccupate, tutto in dialetto napoletano, non vi preoccupate, la cicogna ha portato il fratellino. Però poi ha cambiato idea, se lo voleva riportare, e allora vostro padre ha ammazzato la cicogna. Quando voi trasformate quei lampi in questa storia, in questa piccola storia, voi innanzitutto avete individuato un nucleo intorno a cui potete cominciare a lavorare, va bene? Ma soprattutto avete fatto racconto, non verità, racconto nutrito di effetti di verità. E quel racconto fa ridere. Però se io ora ve lo cambio, scoprite che non fa tanto ridere. Beh, perché in quel racconto il padre artista, che ha generato a sua volta un racconto per immagini, bellissimo, cioè il parto è una meravigliosa cicogna, va bene? Va a urtare contro il racconto della signora, che uscendo dalla camera da letto, col suo racconto, rovina la cicogna e trasforma il padre geniale in un padre assassino di cicogne. Voi capite che quella cosa lì agisce nell'ottica del bambino in maniera più complicata di quanto può essere una piccola memoria raccontata. Avete da un lato un uomo di genio da ammirare e dall'altro un uomo di genio sì, ma di cui preoccuparsi, perché ammazza le cicogne.
Allora, visto che parlavi di vecchiaia, possiamo arrivare alla domanda alle nostre spalle, che in effetti è tratta proprio dal libro, da un dialogo del libro. Siamo abbastanza avanti nella storia. Questa giovane commessa, Lu, ha capito ormai che, insomma, questo vecchio è un po' strano, un po' strambo, però fondamentalmente è una brava persona, ci si può fidare, e forse con gli anni che ha sul groppone della vita qualcosa ha capito e gli si può chiedere un consiglio. E allora lei gli chiede: quando si finisce di desiderare? E lui: sei stanca di desideri? Lei: sì. Non voglio correre continuamente da una cosa all'altra, mi sento stupida e cattiva. Alla fine succede che per cercare di avere quello che mi manca, devo prima dare agli altri quello che manca a loro. Lui: ma quanti anni hai? E lei: 24. Lui: ci vuole tempo, e non per non avere più desideri, ma solo per sentirne meno la forza. Allora, volevo chiederti se noi di questa sentenza finale ci possiamo fidare, perché questo vecchio a volte dice la verità, sembra, e a volte però sicuramente mente. In questo caso, secondo te, dice la verità o mente?
No, in questo caso il vecchio dice la verità. In altri casi, se leggete il libro, qua e là dovete dubitare della verità. I personaggi mentono, possono mentire, perché sono imitazione di esseri umani, e gli esseri umani oscillano tra verità e menzogna continuamente. Qui il vecchio non mente. E in questa scena, per me che l'ho scritta, la cosa più interessante non è tanto la risposta del vecchio. Non si finisce mai di desiderare, al massimo si attenua la forza del desiderio. Quando la domanda della ragazza, che è una domanda di oggi, cioè una ragazza di 24 anni che dice stancamente: ma quando si finisce di desiderare? Ora, nella risposta del vecchio c'è un dato assolutamente, secondo me, vero. Non si finisce mai di desiderare per il puro e semplice fatto che vivere è desiderare. Cioè non c'è una vera distinzione tra vivere e desiderare. Prima parlavo di questa spinta che prescinde persino dall'oggetto. Il desiderio, qui si parla di sconfinare, no? Il desiderio è la spinta a sconfinare, a uscire fuori dal confine che ci siamo dati. Ed è il lato positivo, assolutamente positivo, del nostro organismo. Perché il nostro organismo ha una sua doppiezza. Cioè voi avete da un lato un organismo sostanzialmente chiuso, anche nel linguaggio lo sentite. Quando dobbiamo parlare di una persona che fatica ad avere contatto con gli altri, diciamo è chiuso in se stesso. Quando invece vogliamo dire che sta meglio, diciamo si è aperto al mondo. Però vedete, è chiuso in se stesso. È una cosa nella norma, bisogna in qualche modo far meglio, lavorarci, e quindi si aprirà. Però poi, chiuso in se stesso, ha una frase altrettanto diffusa che dice la stessa cosa ma con un significato decisamente negativo: è fuori di sé. Vedete che anche in quel caso lì c'è qualcosa che è uscito fuori, si è aperto, ma malamente aperto, è fuori di sé. È un'espressione di tipo negativo. Il desiderio, quindi, è sempre un uscir fuori, uno spingersi fuori, e quindi combacia con la voglia di vivere e di approfittare di ogni secondo di vita al meglio. Naturalmente, però, questo uscir fuori può diventare negativo. E allora noi diciamo è uno fuori di sé. Ha perso la testa. La ragazza dice: quando si smette di desiderare, perché sente parallelamente questo doppio versante. Sono giovane e ho continuamente desideri. Voglio questo, voglio quello ancora. Però ho capito che bisogna, per realizzare i desideri, venire incontro ai desideri degli altri. E quindi, in parole povere, subire l'altro invece che incontrarlo. Subirlo, questo essere sballottati continuamente di desiderio in desiderio in desiderio, è uno dei tratti della società novecentesca, ma anche degli anni, di questi 25 anni di 2000.
Tra l'altro, cosa inquietante, mi ricordo, credo sia l'autobiografia erotica in cui il narratore riflette proprio su questo: chi comanda, comanda anche i nostri desideri.
Assolutamente.
Questo complica un po' il quadro, lo rende anche più ambiguo e più pericoloso.
Diciamo che chi comanda non comanda tanto i nostri desideri, perché quelli disgraziatamente sono veramente nostri, non il desiderio ma il puro desiderare. Chi comanda comanda gli oggetti dei nostri desideri, cioè quella cosa a cui noi tendiamo e che quasi sempre ci delude.
C'è una frase a cui non ho dato peso la prima volta che ho letto Il vecchio e il mare, e che invece rileggendolo mi ha colpito, anche perché, e qui siamo verso la fine, sembra smentire tutto lo sforzo precedente nella dinamica un po' che hai descritto prima. La vecchiaia è un balcone sull'insignificanza, dice a un certo punto il protagonista, e poi una pagina dopo, inutile provare ancora a scrivere, dice a se stesso, smettila, anche la motivazione più segreta si è consumata. Uscendo dal libro mi chiedo se sia veramente così per te che questo libro l'hai scritto. Io ho l'impressione che c'è ancora qualcosa da spremere dalla tua vecchiaia e che forse magari se la si può vedere da un altro punto di vista, da un altro congegno narrativo, forse in un altro registro, ma credo che un po' di significanza ci sia nella vecchiaia dei tuoi personaggi e tua.
Che la vecchiaia sia in un balcone sull'insignificanza, devo dire che a tratti ci credo, nel senso che dipende dai giorni, è chiaro. Ci sono cose a cui abbiamo dato moltissima importanza nella vita che in vecchiaia piano piano perdono di senso, in chiave personale, in questa specie di cosa che rischia sempre di prendere la piega della confessione in pubblico. La cosa naturalmente che temo di più di qualsiasi altra cosa, è che perda di significato lo scrivere e il leggere, che sono due cose in cui ho impegnato la stragrande maggioranza del mio tempo. Però questa cosa accade come accade in moltissime altre cose della vita. Si perde energia, e perdendo energia anche le cose che amiamo diventano più fragili, più deboli, più esposte. Per esempio, torniamo a Hemingway e al Il vecchio e il mare. Lì voi fate questa piccola correzione, al posto di E mettete al, e vedete che cosa succede. Il vecchio e il mare ha, nel vocabolario che usate, nel tono che c'è dentro quelle parole, un tono epico. Il vecchio al mare ha invece un improvviso abbassamento, eppure abbiamo modificato solo due paroline, due lettere, va bene? Il problema è che il libro di Hemingway, il racconto di Hemingway, che io ho amato moltissimo da ragazzo, pochissimo da adulto, e adesso in vecchiaia mi piace di nuovo moltissimo, è il racconto, questo per dirvi che i libri sono ondivaghi, non è detto che un libro resti fermo, insomma. Il racconto di Hemingway è fondato su un signore che viene definito brutalmente vecchio, va bene? Ma che di vecchio, come intendiamo noi, non ha quasi niente. Ha uno sguardo azzurro, temerario, anche allegro. E quando si scatena l'azione, questo signore è potentissimo. Prende un enorme pesce, una volta che l'ha preso si batte in maniera durissima con gli squali e naturalmente fallisce, come tutti gli esseri umani. Il fallimento è sempre lì, pronto, ma fallisce in maniera gloriosa. Torna a casa con questa enorme lisca che dice quale impresa lui ha fatto. Quelle due lettere che abbiamo cambiato modificano tutto. Il mio povero vecchio è uno che va a caccia di storie, si guarda intorno, vuole ancora raccontare, ma fallisce anche lui, solo che fallisce senza gloria. Quello che si è modificato è proprio il senso della vecchiaia, e io cerco di raccontare questo. Se non che viviamo in un tempo in cui la vecchiaia non la si vuole neanche menzionare. Noi tendiamo a dire, mettiamo anziano, che esclude, come se anziano cancellasse il corpo. Vecchio invece ricorda che c'è un corpo e che questo corpo ha una spalla dolente, un ginocchio che fa male, si zoppica, l'unghia scollata, su quella potremmo ragionare. Se leggete il libro vedrete che c'è un'unghia scollata, ma quell'unghia scollata è il vero male temuto dal vecchio al mare. Quindi, diciamo, oggi noi preferiamo l'anziano. L'anziano è un signore che è andato alle poste, ha trovato una cospicua coda e si è messo in fila, ma è arrivato tra i primi. Anziano significa colui che è nato prima, va bene? È arrivato tra i primi e quindi poi è arrivato tra i primi, arriverà prima alla meta, cioè lo sportello, cioè la morte, è chiaro? Noi però ci sembra molto garbato parlare dei vecchi così, l'anziano. Vecchio, vecchiaia serve a ricordarci che siamo corpi e che questi corpi si logorano col tempo e che per quanto ormai si intervenga in tutti i modi sui corpi, facendo in modo che la vecchiaia sia cancellata e che l'apparenza sia giovane, per quando noi facciamo questo, dietro l'apparenza resta la sostanza. E i libri ci dovrebbero ricordare più che l'apparenza, la sostanza.
Ci sarebbe ancora molto da chiedere, da dire, però il tempo a nostra disposizione è quasi finito e io chiedere a voi se ci sono domande.
Buonasera, allora complimenti, è piacevolissimo ascoltarla, è proprio come leggere i suoi libri, perché sa veramente trasmettere molte cose con le sue parole, poi ha una voce molto piacevole e un'apparenza anche molto piacevole, quindi starei qui delle ore ad ascoltarla. Però ormai capisco che siamo vecchi e poi siamo stanchi, bisogna andare a dormire. Le volevo far sapere, appunto, perché mi ha molto colpito il fatto che poi lei parla di una giovane di 24 anni, dice che ha finito di desiderare. E l'altro ieri c'era qui Massimo Recalcati, lo psicologo, che appunto ci ha veramente introdotto molto nella crisi attuale dei giovani che appunto si rinchiudono in casa perché si creano dei muri di paure per l'epidemia, per la guerra, per il cambiamento climatico, per le ambizioni dei genitori che vogliono far andare avanti gli studi e loro non se la sentono. E riassumeva il tutto appunto nel fatto che loro hanno perso il desiderio, è proprio quello il problema, e di modo che appunto lui diceva che li assiste, li aiuta per ritrovare, cioè non il desiderio sessuale come diceva lei, ma proprio il desiderio di vita, il desiderio di andare avanti, di godere della vita. Lei appunto si rende conto che ha captato proprio questo parlando della 24enne che smette di finire di desiderare?
I problemi che dice lei sono problemi di questo momento specifico. Io sono contrario a usare termini tipo i giovani o anche semplicemente i vecchi, eccetera. Per esempio, il mio vecchio, va precisato, è un vecchio colto, agiato, eccetera, ed è cosa ben diversa da un vecchio che invece vive povero, malissimo la sua vecchiaia e così via. Insomma, ci sono vecchi e vecchi e ci sono giovani e giovani. Non so il fenomeno di ragazzi che si chiudono in casa quanto è vasto, anche se lo fanno in due, sono segnali che vanno evidentemente seguiti. Nel caso del mio racconto, per me è il contrario. La ragazza non dice io ho smesso di desiderare, dice proprio il contrario. Dice con ansia quando si smette di desiderare, nel senso che non è che è priva di desideri, ma è stanca del logoramento del desiderio. È stanca di avere spinte che vanno o perse e quindi non realizzate, o che per essere realizzate la schiavizzano. Se uno vuole un oggetto e poi deve lavorare come un pazzo 12 ore al giorno per ottenerlo, il desiderio lo sta logorando, schiavizzando, eccetera. Quindi la domanda della ragazza è più generale e viene dall'interno del racconto. Quando si finisce desiderare? Non perché non ho desideri, ma perché desiderare mi sfinisce.
Forse abbiamo ancora tempo per una domanda.
Buonasera, è un onore per me poter essere connessa 40 secondi. Complimenti. Non lo so, forse non è una domanda, ma è una mia osservazione. Io da 6 anni a questa parte ho comprato un cagnolino, quindi mi vedo frequentare, diciamo, le zone dove vivo, e con mio grande interesse mi fermo sempre a chiacchierare con le persone anziane più che con i giovani, devo dire, e sono sempre incuriosita perché hanno trascorso 60 anni, 70 anni di vita in questo mondo, quindi possono raccontare sicuramente cose che io non ho vissuto. E tra i vari racconti che a volte ho il piacere di ascoltare, mi capita anche di sentire dei racconti un po' intimi di persone anziane che si innamorano, di persone anziane che mi raccontano quanto ho lavorato nella mia vita non avendo il tempo, adesso ho questo tempo per fare delle cose. E tra questi racconti di questi 6 anni che ho il piacere di ogni tanto ascoltare, non lo so, tutto questo... Se prima vedevo l'essere anziano come una cosa magari sempre negativa, adesso è come se mi dessero a volte alcuni racconti molta speranza.
È uno dei segnali di come stiamo sbarazzando la vecchiaia della vecchiaia. Cioè, della vecchiaia così come l'abbiamo fissata per secoli. I vecchi si innamorano. I vecchi amano, fanno l'amore, eccetera. Questo è meraviglioso. La formula per spiegarmi che in genere uso è: anche in vecchiaia è meraviglioso prendere a morsi la vita. Il problema è che ciò che caratterizza la vecchiaia è che prendere a morsi la vita genera sempre più cattiva digestione. Sicché i vecchi che prendono a morsi la vita in quanto vecchi, io li trovo meravigliosi. Trovo meno interessanti i vecchi che prendono a morsi la vita fingendo di essere giovani grazie a farmaci, chirurgia plastica, eccetera, eccetera. In genere, quando mi invitano per parlare di scrittura, io utilizzo una storiella. C'è un signore molto vecchio che va dal medico e dice: io soffro moltissimo perché frequento i miei coetanei e loro mi raccontano che hanno fidanzate di 20 anni, che fanno magnifici viaggi all'estero con queste fidanzate, che si innamorano continuamente e raccontano un giorno e raccontano un altro giorno, e io soffro, che devo fare? E il medico risponde: racconti anche lei. Il racconto aiuta. In genere i vecchi sono anche un po' pazzi e quindi sono anche vecchi signori che mentono. Ma mentire in vecchiaia è bello. È vivere nel racconto. Il passato diventa racconto e si trasforma in presente. È un meccanismo allucinatorio. Amare da vecchi è bellissimo. Bisogna farlo da vecchi, in quanto vecchi.